Dai.
Ok, io vado indietro.
L'ospite ha disattivato l'audio di tutti. Io.
Aspetta.
Mi sentite?
No, aspetta. Ok, vai.
Siamo a posto?
Sì.
A posto, perfetto, grazie.
Ok. Buongiorno a tutti, allora, ben ritrovati. Se vi ricordate, e qui stiamo parlando di più di un mese fa, all'incirca, no? Io ero arrivato in questi due capitoli della passione e morte e sepoltura di Gesù al terzo chiasmo. Avevamo diviso questi due capitoli in tre grossi chiasmi, di sette sezioni l'uno. E ero arrivato all'inizio del terzo chiasmo, no? E alla sezione A, dove si diceva che Gesù viene inchiodato e innalzato alla croce. Poi Carlo è andato avanti commentando la sezione B, quella dove c'era l'iscrizione regale, iscrizione di Ponzio Pilato, che diceva Gesù Nazareno, re dei Giudei. Ecco, su questa sezione vi do solo due ulteriori piccole riflessioni. Solo Giovanni aggiunge il termine Nazareno al titolo. Se andate a vedere gli altri Vangeli, dicono solo Gesù Cristo o Gesù, no? Nel giardino del Getsemani, alla domanda di Gesù, chi cercate? Le guardie, quelli del Sinedrio, avevano risposto, cerchiamo Gesù il Nazareno. Ed è quello che Pilato fa scrivere sul titolo. E che probabilmente ci fa capire come Gesù il Nazareno era il modo con cui Gesù veniva chiamato tranquillamente dai suoi oppositori. Chi cercate? Gesù il Nazareno, sopra Gesù il Nazareno, re dei Giudei. E questa sezione, col titolo, il titolo, richiama una profezia di Isaia 43, dei versetti 9 al 21. Isaia 43, 9, 21, segnatelo, perché vi invito a leggerlo poi con calma, tutta quanta questi versetti. Io ve ne leggo soltanto alcuni, tanto per capire questa profezia di Isaia, che diceva: si radunino insieme tutti i popoli, si raccolgano le nazioni. E il titolo, l'iscrizione sulla testa di Gesù è in tutte le lingue. E intorno alla croce ci sono tutte le nazioni, il popolo ebraico e i romani, che rappresentavano le nazioni del mondo perché le avevano conquistate. Voi siete miei testimoni e il servo che io ho scelto perché crediate in me e mi conosciate e comprendiate che io sono. Il servo è lì, è Gesù sulla croce, scelto da Dio, no? Che in quel momento, inchiodato alla croce, fa conoscere, fa credere, fa comprendere chi è Dio. Fuori di me, continua Isaia, non c'è alcun salvatore. Io sono il vostro re. E l'iscrizione era il re dei Giudei. Ecco, faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia. E germoglio in ebraico si dice Naser, come Nazareno. Il popolo che ho plasmato per me celebrerà le mie lodi, che sarà quello che avverrà dopo la morte di Gesù, un nuovo popolo che celebrerà le lodi di Dio. Il titolo viene dettato da Ponzio Pilato. Per uno che con un'alzata di spalle si chiedeva che cos'è la verità, ora inconsapevolmente la messa per iscritto, in modo che tutti la possano leggere. Ecco cos'è la verità che Pilato chiedeva, cercava. È il Dio dell'universo, è l'Io sono sulla croce. Ancora Carlo ha commentato la sezione C, 19, 23, 24, dove Gesù è spogliato delle vesti, la tunica, e questi vestiti vengono sorteggiati tra i soldati. Sono due le tematiche principali di questo quadro, in cui gli attori sono i soldati e riguardano le vesti e la tunica. Giovanni, a differenza dei sinottici, si dilunga su questo episodio storicamente credibile, perché era costume che i soldati si appropriassero di ciò che apparteneva al condannato come bottino. Soldati. Giovanni usa una parola, stratiotai, che indica i soldati romani. Non sono soldati della guardia del Tempio, sono proprio i romani, per sottolineare ancora una volta la responsabilità comune dei giudei e dei romani per la morte di Gesù. Intervengono qui nell'atto di dividersi in quattro le imatia, è un plurale, cioè le vesti, cioè quello che Gesù indossava al suo arrivo sul Golgota. Il biblista Carson, che ci è simpatico proprio perché ricorda Tex Wheeler, l'amico di Tex, quindi viva sempre il biblista Carson, afferma che il plurale qui indica non solo la veste e il mantello, ma anche gli altri capi di vestiario che un giudeo abitualmente indossava: la cintura, i calzari, il copricapo. Quindi ci avevano un po' di cose da dividersi, da sorteggiare, non era solo il vestitino. E si parla di questa tunica che è tutta di un pezzo, che richiama alla mente quella di Giuseppe, che proprio perché è unica, diversa dagli altri, da quella dei fratelli, viene presentata al padre Giacobbe come la prova della morte di Giuseppe, perché questa tunica è stata insanguinata dai fratelli. Ma Giuseppe non è morto, è stato venduto schiavo. Il Midrash dice che i fratelli in cambio ebbero 4 paia di sandali, 4 paia come le 4 parti dei vestiti di Gesù. Giuseppe è vivo e da vivo perdona e salva i suoi e tutto Israele. Come il sacrificio di Giuseppe, espresso dalla tunica insanguinata, portò salvezza a Israele, così quello di Cristo, espresso dalla tunica indivisa, porta la salvezza al nuovo popolo di Dio. I testi rabbinici dicono che il nome Giuseppe significa il Signore aggiungerà, Yosef, e commentano: il Signore aggiungerà una seconda redenzione dal regno del male dopo quella che ha già fatto Israele al tempo dell'Egitto. E alcuni rabbi dicono che il regno del male è proprio Roma. Nel libro apocrifo Testamento di Giuseppe, 100 a.C., il patriarca racconta la sua vita e dice che schiavo in Egitto, il faraone chiede ai mercanti di schiavi: da dove viene lo schiavo ebreo? Poi lo chiede a Giuseppe, che risponde: mi hanno comprato in terra di Canaan. Disse il faraone: è certo che tu menti. E subito ordinò che fossi spogliato e flagellato, quello che è capitato a Gesù. Ma il Signore vide che ero schiavo e mi innalzò. Gesù è innalzato. I miei fratelli mi odiarono e Gesù è odiato, ma il Signore mi amò. Volevano uccidermi, ma il Dio dei miei padri mi custodì. Sempre Carlo ha commentato i versetti centrali del chiasmo, la sezione D, la madre e il discepolo, versetti 25-27, affrontando il problema del numero delle donne sotto la croce. Si parla di Maria, madre di Gesù, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. C'è chi dice che erano la sorella della madre. C'è chi dice che erano tre, chi dicono che erano due, chi dicono che era quattro. Ci sono un'infinità di ipotesi che vi salto, perché se la sorella della Madonna è Maria, moglie di Cleopa, allora le donne sotto la croce sono tre, che è il numero che preferiamo, in quanto è il più citato dalla tradizione orale, le tre Marie. Anche nella Via Crucis si parlano delle tre donne sotto la croce, no? È il più citato come numero dai Vangeli apocrifi, che parlano di tre donne, e dalla simbologia del numero tre, la perfezione. Quindi c'è un numero perfetto per gli ebrei sotto la croce. Anche perché lo storico Egesippo, intorno al 150 d.C., scrive: Cleofa era il fratello di Giuseppe, il padre putativo di Gesù. Dopo che Giacomo il Giusto, vescovo di Gerusalemme, fu ucciso, il suo posto fu preso da Simone, figlio di Cleofa, perché era il cugino del Signore. Quindi questa Maria di Cleopa è chiamata sorella, ma in realtà è la cognata di Maria. Ma in ebraico i due termini sono simili: fratello, cugino, cognato, zio, hanno tutti la stessa area semantica della parola. Allora, in opposizione ai quattro soldati che si dividono le vesti, accanto a Maria e alle altre due donne c'è il discepolo prediletto. Con lui fanno quattro le persone sotto la croce, ma anche simbolo dell'intera terra. Il numero 4 simboleggiava la terra. Quindi, da una parte quattro soldati che si dividono le vesti, che dividono, dall'altro chi è unito. Di qua ce ne sono quattro, cioè il mondo che vive di bottino, di ruberie, di sopraffazione, di violenza. Di là ce ne sono quattro, il mondo che ai piedi della croce ricuce ogni divisione, ogni sete di potere. Esisteva in Israele, vi ricorderete, la legge del Levirato, l'avevamo visto commentando Ruth, no? Se una donna con o senza figli rimane vedova, non può restare da sola. Un familiare, o dalla parte di lui o dalla parte di lei, un familiare, un parente, un qualcuno legato a sangue, deve prendersene cura, prendersela a casa. Allora, noi sappiamo che Giuseppe muore. A un certo punto, nei racconti dei Vangeli, Giuseppe non c'è più. Si dice sempre: tua madre e i tuoi fratelli sono venuti a prenderti, ma di Giuseppe non se ne parla più. Maria non può restare da sola nella sua casa, deve essere presa da un parente. Probabilmente il parente che se la prende in casa è il fratello di Giuseppe, questo Cleofa, cognato di Maria, zio di Gesù, che ha il compito, il dovere biblico di prendersi questa donna in casa. Allora, l'albero genealogico della famiglia dei Giuseppi, diciamo, da una parte Giuseppe, Maria con Gesù, dall'altra parte Cleofa con sua moglie Maria, con i quattro figli loro, Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda, che sono quelli chiamati fratelli di Gesù, perché in effetti diventano veramente fratelli, perché sono già fratellastri in qualche modo, perché figli degli zii, quindi nipoti, ma a un certo punto, andando Maria e Gesù a vivere a casa di Cleofa, ecco che diventano una famiglia unica, ecco che in qualche modo Gesù ha dei fratellastri, che sono coloro che in qualche modo lo seguiranno e prenderanno un posto estremamente importante nella storia del cristianesimo. Se volete saperne un po' di più sui fratelli di Gesù e su questa legge del Levirato, è uscito un articolo Nichelino Comunità il mese scorso che parla proprio di questo, l'ha scritto un buon biblista, cioè l'ho scritto io, va. Ecco, e quindi lo trovate lì, basta che andate a cercare Nichelino Comunità, articoli Enrico De Leon, i fratelli di Gesù, e lo potete leggere tranquillamente, quindi vi spiega anche un po' meglio. Carlo vi aveva detto che il discepolo prende Maria con sé. Il Midrash, Esodo Rabbà, quindi su Mosè, dice: sentendo avvicinarsi la morte, Mosè disse a Giosuè: il Signore sia con te, ti prego, ti raccomando, mia madre ormai non ha più figli, tu sei suo figlio. Gesù, nuovo Mosè, affida la madre al discepolo, che là è laben, verbo che significa prendere, ricevere, per le persone accogliere. E laben eista idia, tra le proprie cose, tra le cose più care. Dice Ravasi, eista idia non è da tradurre la portò a casa sua, ma nella proprietà personale. Nel prologo Giovanni aveva detto che il verbo era venuto tra i suoi, i dioi, ma non lo avevano elaben, accolto. Idia al neutro significa allora essere in comunione, essere collegati l'uno all'altro. Il discepolo prediletto accoglie la madre tra le cose più care, più importanti della sua vita. Dice Brooke che Maria potrebbe simboleggiare Israele, la madre dei cristiani, e un ultimo appello alla sinagoga e alla chiesa a sanare le proprie divisioni all'ombra della croce. In ogni caso il discepolo la prende con sé, per andare dove? La tradizione dice che vivranno a Gerusalemme, vicino al giardino del Getsemani, là dove oggi c'è la Basilica Ortodossa dell'Assunzione e dove si venera la tomba di Maria. Quindi non vanno poi tanto lontano, attraversano la città e vanno a vivere nel Getsemani. La sezione C1, 19, 28, 30, Gesù muore, che ancora Carlo ha commentato e dove si è fermato la volta scorsa, a cui devo aggiungere una piccola ulteriore riflessione.
Io mi ero fermato qui, però Gesù muore non l'ho ancora fatto.
Ah, non è ancora fatto? Perché mi avevi detto versetto 30. E allora partiamo di nuovo. Gesù muore, l'effusione dello Spirito, il compimento delle scritture. Sono i versetti 28-30, se Carlo ce li legge un momento.
Dopo questo, Gesù, sapendo che tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «O sete!» Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto!» E, chinato il capo, consegnò lo spirito.
Nella morte di Gesù culmina la realizzazione del progetto di Dio sull'uomo. Ecco perché in questi tre versetti si ripete ben tre volte il verbo compiersi. Panta tetelestai, cioè ogni cosa era compiuta, che richiama Genesi 2. Dio nel settimo giorno portò a compimento ogni cosa. Tutto è compiuto. Teleiote e grafè, si compie la scrittura. Non un verso, la scrittura, cioè tutta la parola di Dio. E il versetto 30 è compiuto. Tetelestai, cioè il cammino terreno di Gesù ha eseguito il progetto divino. È una nuova creazione, è una nuova scrittura, è un nuovo modo di essere uomini. Al compimento della creazione, Dio crea l'uomo e la donna. Al compimento della nuova creazione, sotto la croce, si creano uomini e donne nuove. Tutto si compie di nuovo. Gesù dice: «Ho sete». Anche qui abbiamo molteplici interpretazioni. Brown fa riferimento a 18:11, dove Gesù dice: «Non devo io bere il calice che il Padre mi ha donato». Matteos e Barreto richiamano l'episodio della Samaritana, dove Gesù dice: «Dammi da bere». Chiedere acqua equivale a chiedere accoglienza, e la sete di Gesù di essere accolto dal mondo e dal Padre. Altri autori, citando il Salmo 42:3, «L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il suo volto». E il Salmo 63, «O Dio, di te ha sete l'anima mia», dicono che Gesù sta pregando, è in preghiera sulla croce. Dice «ho sete» mentre recita questi salmi, in cui si dice di avere sete. C'è un ulteriore richiamo all'Antico Testamento che mi sembra importante. Esodo 17:1-7. Siamo a Meriba, vi ricordate? Il popolo si lamenta con Mosè: «Dacci acqua da bere, abbiamo sete». In quel luogo il popolo soffriva la sete. Allora Dio dice a Mosè, che non sa assolutamente cosa fare: «Ecco, io starò davanti a te, là sulla roccia, tu batterai sulla roccia e ne uscirà l'acqua». Gesù è crocifisso sulla roccia del Golgota, è percosso dal bastone come fa Mosè, tra poco lo vedremo, e donerà l'acqua che toglie la sete. Ancora una profezia la troviamo in Amos 8:9-14, anche questa ve la do come compito da leggere tutta. Amos 8:9-14, vi do solo due versetti. «In quel giorno farò tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò la terra in pieno giorno». Nel Vangelo di Matteo si dice che al momento della crocifissione di Gesù avviene proprio quello: il sole scompare, la terra si oscura in pieno giorno. Continua Amos: «Ne farò come un giorno di lutto per il figlio unico, e la sua morte sarà come un giorno di amarezza». Qui l'unigenito figlio di Dio sta morendo. manderò la fame e la sete, né di pane né di acqua, ma di ascoltare la parola del Signore. E questa la sete che Gesù dice di avere? Ho sete, ma di ascoltare la parola del Signore. Nel giorno in cui tutto si oscura, dove muore il figlio unigenito, Dio manda la sete della sua parola. E Gesù grida: ho sete. E Dio capisce di che cosa ha sete. Ha sete della parola. Sono tutte belle interpretazioni teologiche. Noi però aggiungiamo che Gesù, sia alla Samaritana che al capitolo 7, promette un'acqua che toglierà la sete per sempre. Dal suo grembo, dal suo seno, dal suo costato, sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo disse dello spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. C'è dunque un totale capovolgimento di rapporto. Chi chiede, chi grida ho sete, in realtà dà. Gesù chiede da bere, non è capito in pieno, gli danno aceto, ma subito dopo dona lo spirito. Gesù ha sete di vedere la fede, l'amore, la realizzazione del suo messaggio, quel vino nuovo che lui ha donato a partire da Cana. Ma è soltanto l'aceto ciò che l'uomo gli può dare. Allora dona all'uomo lo spirito, che lo rende capace di dissetare, dissetandosi, di dare da bere a Dio ciò che lui si aspetta dall'uomo. Al grido «ho sete» c'era un vaso pieno d'aceto, posero una spugna imbevuta di aceto in cima a un ramo di issopo e gliel'accostarono. Aceto, la parola greca è oxos, che vuol dire anche vino comune, vino dozzinale, non quello aromatizzato che bevevano i ricchi. Alcuni commentatori traducono così per indicare la differenza tra il vino nuovo, quello super buono, il nettare donato a Cana, offerto da Gesù, e questo vinaccio che gli viene offerto. L'offerta di questo aceto tavernello placa momentaneamente la sete al condannato, ma prolunga la sua agonia. Quindi non è un gesto compassionevole quello dei soldati, ma è un modo di continuare la tortura, cioè continuano a idratarlo, a dargli qualcosa da bere, così resta ancora un po' in vita. Lo spettacolo va avanti, capite? Noi diciamo, vabbè, almeno poverino gli danno qualcosa da bere. No, lo rifregano di nuovo, gli fanno in qualche modo continuare questa tortura, questa sofferenza. Noi preferiamo la traduzione aceto perché ha maggiori riferimenti biblici e talmudici. Salmo 69, 22, quando avevo sete mi hanno dato aceto. L'aceto è uno degli ingredienti del seder di Pasqua. Le erbe amare sono nell'aceto, e ricorda le sofferenze del popolo in Egitto. Ruth, sempre lei, quando va ad elemosinare, riceve pane imbevuto nell'aceto come pasto, perché è vedova e a ricordo della sua vedovanza. Uno dei salmi, 4:10 di Qumran, dice: hanno rifiutato la bevanda di sapienza all'assetato, calmandone la sete con l'aceto. A Cana, le giare colme d'acqua, poi trasformate in vino, simbolo della misericordia. Sotto la croce, la giara colma d'aceto, simbolo dell'odio e del peccato che Gesù assume su di sé. Giovanni 2,6 diceva: vi erano lì sei giare contenenti. Giovanni 19,29: vi era lì una giara contenente. La spugna, che ha in sé tutto l'odio del vaso, è avvicinata a Gesù su un ramo di issopo. Capite che questo ramo di issopo è carico di richiami biblici. Esodo 12,22: prenderete per festeggiare la Pasqua un fascio di issopo, quindi molti rami, lo intingerete nel sangue dell'agnello pasquale, spalmerete l'architrave delle porte come simbolo della salvezza. Salmo 51: purificami con issopo e sarò mondo. E il Midrash: con l'issopo, dicono i nostri maestri, la più piccola delle piante, Dio voleva mostrare la sua grandezza. Con le foglie di issopo si aromatizzava l'agnello pasquale arrostito durante il seder di Pasqua. Quindi Giovanni riprende così il parallelismo tra Gesù e l'agnello, simbolo di liberazione. Come l'agnello era toccato dall'issopo, come i rami di issopo portarono la salvezza col sangue dell'agnello, ecco che il nuovo agnello è toccato con l'issopo e porta col suo sangue una nuova salvezza. Si beve staceto, dice: è compiuto, e chinato il capo consegnò lo spirito. Para doken to pneuma significa prima di tutto la fine della vita, ma anche trasmettere, consegnare lo spirito. La frase è un apax, un'unica volta nella Bibbia, quindi coniata dallo stesso Giovanni. Gesù china il capo prima di emettere lo spirito. Di solito avviene il contrario. Si espira e poi la testa si reclina. Ma questo capo che si china simboleggia l'ultimo sì, l'ultima obbedienza al disegno salvifico di Dio. Il sì al dono dello spirito. Sì, voglio donare il mio spirito. Il sì al compimento di ogni cosa. Luca racconta il dono dello spirito a Pentecoste. Giovanni fa coincidere i due momenti. È sulla croce che lo spirito è donato alla Chiesa perché venga portato in tutto il mondo. È a Pasqua che lo spirito aleggia. È a Pasqua che nel Tempio viene letto con solennità il capitolo 37 del profeta Ezechiele. Così dice il Signore a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. Spirito vieni dei quattro venti, soffia su questi morti perché rivivano. E Gesù sta soffiando e ha davanti un popolo di morti, perché non hanno creduto in Dio, non hanno creduto in Lui, e Lui gli soffia sopra lo spirito perché rivivano. Sempre Ezechiele, che viene letto nel Tempio mentre Gesù emette lo spirito: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio. E questo spirito, se veramente preso su di sé, su, per ognuno di noi, spalanca i sepolcri della nostra vita e ci va veramente rivivere. Racconta il Midrash: quando ogni ebreo ebbe fatto arrostire l'agnello, Dio chiamò i quattro venti e ordinò loro: soffiate verso occidente, verso oriente, a nord, a sud. Essi soffiarono e il profumo della Pasqua si sparse su tutta la terra. Allora i re della terra domandarono: che cos'è sto profumo? Gli angeli risposero: è Israele che prepara la salvezza del mondo. e si saranno chiesti sotto la croce cos'è questo profumo, e lo spirito donato da Cristo che prepara la salvezza. La vittoria sulla morte, la salvezza del mondo avviene in questa Pasqua. Il vento dello spirito cancella l'odore dell'aceto, l'odore della morte, per portare nel mondo il profumo del vino nuovo. Siamo quasi alla fine del nostro viaggio nella Passione. Vediamo la sezione B1. Il re trafitto dona la vita e lo spirito. Sono i versetti 31-37 del capitolo 19.
Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.
Ciò che questi versetti raccontano non hanno paralleli con i sinottici. È tutto Giovanni. Vi ricordate, nel quadro B i giudei richiedono qualcosa a Pilato, che gli dice di no. Stavolta acconsente. In B tutti vedono il titulus, e in B 1 è il discepolo che vede e dà testimonianza. In B ciò che Pilato scrive realizza la scrittura. In B1 ciò che i soldati fanno, versetto 36, questo avvenne perché si compisse la scrittura. In B si sottolineava la divinità di Gesù. In B1 il sangue e l'acqua riprenderanno questo tema teologico. Era normale, per accelerare la morte dei crocifissi, spezzare loro le gambe come atto di misericordia. Non immaginate solo la crocifissione di Gesù tramite i chiodi. Normalmente non erano inchiodati i crocifissi, erano legati, le mani venivano legate, il collo veniva legato alla X della croce, nel luogo dove i due pali si uniscono. Sotto i piedi c'era una specie di pedana a cui venivano legate le gambe, in maniera che il condannato restasse in questa posizione fermo, con i piedi ben piantati sulla pedana, e resistesse anche settimane, mesi, giorni. Poi, quando si erano stufati dello spettacolo, gli davano una bella martellata sulle gambe, tibia e perone venivano spezzati, chiaramente il condannato vroom, cadeva giù e restava impiccato con la corda intorno al collo, capite? Moriva praticamente per soffocamento, per colpa, tipo impiccagione in qualche modo. No? I romani facevano il fatto di spezzare le gambe dopo qualche giorno per dare un ammonimento alla popolazione, che doveva vedere i crocifissi in agonia, soffrire più a lungo possibile. Doveva essere un ammonimento: guardate che se vi comportate male vi facciamo fare quella fine che sono 7 giorni che vedete, 10 giorni, no? Gli davano un po' da bere, un po' da mangiare perché resistessero a lungo. Quando lo spettacolo doveva finire, spezzavano le gambe e finiva praticamente tutta la storia. La preoccupazione dei giudei, invece, è che i corpi rimangano sulla croce, ora che sta per iniziare il sabato, per di più a Pasqua. Siamo di venerdì pomeriggio, il sabato comincia quando tramonta il sole, mancano 2-3 ore al momento del tramonto, bisogna togliere questi corpi, perché la legge, Deuteronomio 21, 22, 23, non lo permette. Dice Deuteronomio: il cadavere di chi è stato appeso non dovrà rimanere tutta la notte sul legno, ma lo seppellirai lo stesso giorno. Così non contaminerai il paese. Quindi i giudei chiedono allora a Pilato di portare via i crocifissi. Giovanni è un po' ironico. I giudei pretendono di agire in base alla fedeltà alla Torah di Dio, ma dimostrano la loro dipendenza da Roma. Per applicare la Torah devono chiedere il permesso ai romani. Gesù invita i discepoli a chiedere a Dio quello che desiderano, come lui stesso fa in tutto il capitolo 17. I giudei non lo fanno per misericordia, perché hanno pena di quei 3 appesi lassù, ma per applicare la legge, capovolgendo così la parola dei profeti. Osea 6,6: misericordia, amore io voglio, non il sacrificio. E Amos 5,21: detesto le vostre feste, piuttosto scorra la giustizia come un torrente. E tra un po' dal costato di Gesù uscirà il torrente. Gesù non è ancora morto, cioè è morto, quindi è inutile spezzargli le gambe, ma con una lancia un soldato lo colpì al fianco. Fianco qui viene scritto pleuran, che vuol dire costato, costola, e subito esce sangue e acqua. Brown dice che l'acqua simboleggia lo spirito e il sangue la morte di Gesù. Della Potterie sottolinea che per gli ebrei il sangue è la sede della vita e l'acqua è lo spirito, quindi Gesù dona la sua vita e il suo spirito. Barreto: il sangue simboleggia l'amore dimostrato, l'acqua è il suo amore comunicato. Quanto è stato annunciato nel prologo, nel primo capitolo di Giovanni, ora si compie. Versetto 16 del capitolo 1: dalla sua pienezza, pleroma, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Pleroma, assonante con pleuran, dal suo costato tutti noi abbiamo ricevuto grazia su grazia. Vari commentatori pongono in relazione la costola di Adamo, da cui uscì la madre dell'umanità, con il costato di Gesù, da cui esce una nuova umanità, colma di vita e di spirito. L'acqua che fuoriesce e dona vita e salvezza richiama anche 2 ulteriori contesti. Il primo è l'albero della vita, in Eden. Dice il Midrash: Mosè guardò di nuovo e vide una fonte di acqua viva che scaturiva dall'albero della vita e si divideva in 4 fiumi, i quali passavano sotto il trono della gloria, dove Dio, delimitando il giardino dell'Eden da un capo all'altro. Tra un po' Gesù verrà posto nel giardino, nel sepolcro nuovo. Il secondo ricorda Ezechiele 47. Dal lato destro del Tempio esce un'acqua che da Gerusalemme arriva fino al Mar Morto. Dove arriva quest'acqua, tutto fiorisce, diventa luminoso, il deserto si trasforma in giardino fiorito, pieno di piante da frutta, e chi ne mangia resta saziato per sempre. Il Mar Morto si trasforma in un luogo fresco, brulicante di pesci, dove gli uomini si rinfrescano e possono bere tranquillamente, perché l'acqua è buonissima. Questo racconta Ezechiele 47. Dal costato di Cristo, dice Ravasi, esce quest'acqua che feconda la nostra aridità, fonte di vita e di rigenerazione. Due versetti dell'Antico Testamento vengono citati, ai versetti 36-37, a sostegno di quanto vide e testimoniò Giovanni. Non gli fu spezzato alcun osso, come all'agnello pasquale, Esodo 12-46, Esodo 20-10, Numeri 9-12, come per il giusto sofferente del Salmo 34-21. Molte sono le sventure del giusto, da tutte lo libera il Signore. Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato. E seconda citazione, guarderanno a colui che hanno trafitto, che è tratto da Zaccaria 12-10. Il verbo usato è opsontai, cioè guardare con fede, comprendere nella fede il fenomeno a cui si assiste. Non è il guardare e basta, capite? Dice, ah, guarda quello, e poi dopo 3 secondi si è dimenticato ciò che si è visto. No, il verbo dice proprio approfondire, entrare dentro quello che si vede, il fenomeno a cui si assiste. Ed è quello che capita al discepolo. Versetto 35, chi ha visto ne dà testimonianza. È un guardare che ti resta nella testa, che rimane nella memoria, che dà acqua, che dà luce a quello che hai visto. Il testo masoretico a Zaccaria 12:10, cioè la traduzione in aramaico, dice: guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Dove è Yahweh, colui che si deve guardare con fede? In Gesù trafitto, lo sguardo di fede coglie Yahweh. Guarderanno a me, colui che hanno trafitto. Il Midrash su Esodo, il Vayoshah, al capitolo 20 dice: sorgerà un re empio che salirà a Gerusalemme e ucciderà il Messia, figlio di Giuseppe. Come sta scritto, guarderanno a colui che hanno trafitto e faranno lamento su di lui come si fa lamento sull'unigenito. Dopo di ciò verrà sulle nubi il Messia, figlio di Davide. La stessa citazione la troviamo in Apocalisse 1:7. Eccolo venire sulle nubi, ogni occhio vedrà, anche quelli che l'hanno trafitto. Lo sguardo di fede del credente abbraccia tutto il mistero di Cristo, dalla crocifissione alla parusia. Dice il Talmud: non vi è altra acqua che la Torah. Come l'acqua scende dall'alto al basso, così fa anche la Torah. E dall'alto del costato di Gesù scende una nuova Torah per il mondo. In ebraico acqua si dice Mahim. La mistica ebraica dice che questa parola inizia con una M, Mahim. quella del Redentore Mosè, e termina con una M, quella del Redentore Messia. Mosè salvò attraverso l'acqua, Gesù il Messia donando l'acqua. Mosè fece scaturire acqua colpendo la pietra col bastone. L'acqua scaturisce dal costato colpito da un bastone. Per la cultura ebraica, sangue e acqua simboleggiano vita e salvezza. Mi fermo qui o finiamo? Ne ho ancora per 10-15 minuti. Ditemi voi.
Sono già quasi le 11, non so se è il caso di andare avanti, che poi ci sono le domande, non lo so. E tu devi andare via presto poi?
Beh sì, tra una mezz'oretta, ecco.
Non so.
Allora lo mettiamo nel sepolcro la settimana prossima?
No. Ma io andrei avanti e concluderei il capitolo.
Fate voi.
Che famo?
Andiamo avanti.
Sì. Vox Populi, obbedisco. Allora, l'ultima parte di questo chiasmo, Gesù è posto nel sepolcro. Sono i versetti 38-42, sezione A1.
Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù, e Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.
Si parla di questo Giuseppe di Arimatea, che è ricordato da tutti e quattro i Vangeli canonici, mentre solo Giovanni menziona gli oli di Nicodemo, perché i sinottici ricordano che sono le donne a ungere Gesù. Giuseppe era di Arimatea, cioè Ramataim, che era la città dove era nato il profeta Samuele, ed è l'attuale Ramallah, quindi siamo in territorio palestinese. Matteo ricorda che è una persona ricca, facoltosa, che risiede a Gerusalemme, dove ha il proprio sepolcro. Marco e Luca dicono che è membro del Sinedrio, probabilmente appartiene al terzo gruppo, quello dei ricchi, dei proprietari terrieri, dei commercianti. Il Vangelo apocrifo di Pietro, più o meno 100 dopo Cristo, afferma che Giuseppe d'Arimatea era un grande amico intimo di Pilato. Giuseppe lo festeggiamo il 17 marzo, liturgicamente, e la leggenda dice che fu lui a raccogliere in un calice il sangue di Gesù e a tenerlo nascosto, il Santo Graal. Sempre le leggende dicono che sarà missionario con la Maddalena in Spagna, in Francia e in Inghilterra, che guardate caso sono proprio i luoghi della ricerca templare del Sacro Graal, del Parsifal, fino ad arrivare al Dan Brown con tutte le sue varie stravaganti teorie. Quindi questo Giuseppe d'Arimatea è una persona estremamente importante, non solo per il fatto che regala la propria tomba a Gesù. Questo fatto della tomba è un'allusione al quarto canto del servo di Yahweh, Isaia 53:9, dove dice che questo servo sofferente con il ricco fu il suo tumulo, quindi va a essere tumulato nel sepolcro di un ricco. Era discepolo questo Giuseppe, però di nascosto, per timore dei giudei. E la sua situazione è parallela a quella degli undici apostoli. Lo vedremo al capitolo 20, erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano per paura di giudei. E con lui, con Giuseppe, via va anche Nicodemo, quello che in precedenza, vi ricordate, era andato di notte. Anche lui va di nascosto per paura di essere visto. L'innalzamento di Gesù è il momento in cui Gesù attira tutti a sé. E questo comincia con questi due personaggi, Giuseppe e Nicodemo, che cominciano a mostrare la loro fede apertamente. Infatti, versetto 40, essi presero, elabon, torna questo verbo, è un continuum in Giovanni, presero elabon il corpo di Gesù. Due pi e giusti ebrei che vanno da Pilato e si contaminano. E in più si fanno immondi, toccando, trasportando, ungendo un cadavere, pochi minuti prima del sabato, prima della Pasqua. Ora i due prendono Elabon sul serio, Gesù, e lo pongono al centro della loro vita. Immaginatevi la scena, Giuseppe da una parte, Nicodemo dall'altro, il cadavere di Gesù in mezzo. Oppure uno davanti, l'altro dietro, ma il cadavere di Gesù è in mezzo e questi lo trasportano. Dove due o tre sono, io sono in mezzo a loro, capite? Questi due prendono, ma prendono sul serio quello che Gesù ha detto e lo pongono al centro della loro vita, anche simbolicamente, sta al centro, come Giovanni e Labon Maria con sé. Come Gesù e Labon l'aceto, segno della volontà di Dio, così i due Labon accolgono Gesù, abbandonando i privilegi. Oh, son due persone importanti, sono due del Sinedrio, ma ora si fanno servi, abbandonano le certezze, la Torah di Mosè, per accogliere la nuova acqua, la Torah del costato. E spartendo le loro ricchezze, uno la tomba nuova, l'altro 30 chili di unguento, 30 chili, immaginate che 300 grammi di unguento equivaleva a un anno di stipendio. Nicodemo ci mette 30 chili, l'equivalente di 100 anni di vita lavorativa, quello che ci voleva far fare Monti e Fornero in fondo, no? 100 anni, cosa vuoi? Sono solo 30 chili di unguento, ma lavora fino ai 100, no? Ecco, l'intera vita lavorativa, l'intero guadagno. I due testimoniano apertamente di essere stati presi da colui che hanno preso. Questo brano è anche interpretato come un pressante invito di Giovanni al lettore giudeo, ancora timoroso di mostrare la propria fede embrionale nel Cristo, per paura della scomunica farisaica dopo il concilio di Iannia. A deporre quindi ogni timore e indugio a imitare i due alti rappresentanti del Sinedrio. Abbiate coraggio. un numero così grande di libbre di profumo lo ritroviamo nell'Antico Testamento solo quando si seppelliscono i re. Lo trovate in 2 Cronache 16, 2 Re 21, Neemia 3. Oppure quando si seppelliscono i grandi rabbi. Per esempio, ricorda il Talmud, Rabbi Gamaliele, il maestro di San Paolo, viene sepolto usando 20 chili di spezie. Meno che Gesù, 1-0 per noi. Ritorna quindi il tema di Gesù Re e Gesù Rabbi. Ma tanto profumo si usava anche per altre cose. Per esempio Proverbi 7:17-18: ho profumato il mio giaciglio di mirra, di aloe, di cinnamomo. Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, godiamoci insieme amorosi piaceri. Forse Nicodemo aveva preparato questa roba con altri intenti, ma poi alla morte di Gesù, convertendosi, usa questi oli e questi profumi per la sepoltura, no? Il Salmo 45 ci aiuta anche in questo. Si parla delle nozze del re sposo, benedetto da Dio e da lui posto sul trono, brano messianico, versetti 8-9, il tuo Dio ti ha fatto messia, consacrato, con olio di letizia, le tue vesti profumano di mirra, aloe e cassia. E anche, lo sapete molto bene, il Cantico dei Cantici dice che il baldacchino di Salomone è così profumato. Lo stesso, la sposa è così profumata, e il giardino dove i due sposi si congiungono è molto profumato. Quindi più che una sepoltura sembra la preparazione della cerimonia nuziale. Lo sposo è portato, profumato per l'incontro con la sposa, i suoi vestiti preparati per la festa. Abbiamo i due testimoni che lo accompagnano nel giardino dove si celebra il rito. Torna il tema di Gesù, sposo. Al versetto 40 si dice che lo avvolgono con dei teli. Giovanni usa il termine otonia, bende. Il cadavere era avvolto in un lenzuolo, sindon. Poi c'era una mentoniera per tener ferma la faccia. E poi c'erano le otonia, le bende, cioè delle strisce molto lunghe di lino per bloccare gli arti superiori e gli arti inferiori. In certi casi venivano anche usati per bendare il costato o la pancia, a seconda del tipo di morte. Per esempio, quando muore il re Erode si dice che gli scoppia la pancia, e quindi per metterlo nella tomba hanno dovuto sicuramente bendarlo sulla pancia per evitare che tutto si spargesse in giro per la tomba. Otonia, la parola non indica solo le bende, ma nei Giudici 14 le lenzuola di lino. In Osea 2:7-11 i vestiti di lino, Salmo 45 la veste del Messia sposo, come abbiamo visto. Nel resoconto che i Vangeli danno sulla sepoltura di Gesù risuona il racconto rabbinico su quello di Adamo. L'arcangelo Michele chiese a Dio di lasciargli preparare il corpo di Adamo per la sepoltura. Il permesso gli venne accordato ed egli scese sulla terra. Giuseppe, come un angelo, chiede a Pilato di occuparsi del nuovo Adamo. Allora Michele prende il corpo di Adamo, lo porta nel giardino dell'Eden e, già che c'è, prende anche il corpo di Abele, che era lì in attesa di essere seppellito. Poi Dio disse ad Adamo: ora io muterò in dolore l'allegrezza di Satana, ed dei suoi complici, e il tuo dolore sarà mutato in gioia, quello che avviene anche per Gesù. Siederai sul trono. E subito, su ordine di Dio, tre arcangeli coprirono il corpo di Adamo con un lino, vi versarono sopra un olio profumato. Dio disse: Adamo, ora ti prometto la risurrezione, ti desterò nel giorno del giudizio. E Dio stesso sigillò poi la tomba affinché nessuno potesse recargli danno. In un altro giardino c'è un sepolcro nuovo dove nessuno è posto, e lì viene portato Gesù. In Israele in quel periodo i sepolcri erano scavati nella roccia o si sfruttavano delle grotte naturali. C'erano tre modelli di tomba: i loculi a fornetto, kochim, scavati nella roccia, 2 metri di lunghezza e 0,5 metri di altezza, probabilmente è il nostro caso. Poi c'erano gli arcosolia di stile greco-romano, erano delle nicchie a forma di arco scavate nella parete con piano di appoggio per la salma. Sono quelle che vedete nelle catacombe, se andate a Roma o da altre parti, nelle catacombe c'è questo tipo di sepoltura. Terzo, le sepolture a bancone lungo i 3 lati della camera mortuaria. La tradizione ebraica distribuiva i cadaveri in modo da avere 3 corpi lungo ognuna delle 2 pareti laterali e 2 su quella di fondo. Il sepolcro veniva chiuso con una grossa pietra detta golel, tenuta ferma da una pietra più piccola, a forma un po' di cuneo, perché non si muovesse. Le tombe dovevano essere lontane dalle abitazioni di almeno 50 cubiti, 25-30 metri. La passione, e concludiamo, iniziava in un giardino, il Getsemani, e si conclude nel giardino. Giovanni vuole richiamarci alla memoria sia l'Eden, Gesù nuovo Adamo, sia il Cantico dei Cantici. Capitolo 4, 12, venga il mio diletto, Gesù è figlio diletto, nel suo giardino. Capitolo 6, 2, sono venuto nel mio giardino, sorella, mia sposa. Ecco perché, come dicevamo, più che una sepoltura sembra la preparazione di una cerimonia nuziale. Lo sposo adesso è ben vestito, coperto, profumato, è portato alla sposa da 2 testimoni nel giardino dove si svolge la festa. Il sepolcro è nuovo, nessuno vi è ancora stato posto, significa che altri vi troveranno spazio dopo Gesù. Chi muore in Cristo è adagiato come Lui in quel sepolcro, dove si è chiamati a risorgere. È in quel giardino dove si è chiamato a vivere le nozze dell'Agnello in eterno. Lo lasciamo lì. Manderanno 2 guardie a guardare il sepolcro. Una era lombarda e l'altra era tedesca. E quando Gesù esce dal sepolcro, il lombardo lo guarda e fa Alleluia, e il tedesco Ya, e così è nato Alleluia. Sappiate che così.
Oddio. Allora, sarebbe il momento dell'intervallo, ma se qualcuno vuole già cominciare.